Amaro? Andiamo? Vai, vai. Iniziamo. Buongiorno, buona domenica a tutti. Benvenuti, buona domenica alla ripresa di questi incontri mensili sul Vangelo di Marco, dove ci alterniamo Riccardo e io in questa lettura e commento del Vangelo più antico. Quindi benvenuti a nome di Riccardo, a nome di Amaro che si occupa della trasmissione in diretta. Amaro è riconoscibile per la tuta da lavoro con la quale collabora all'incontro. Benvenuti a tutti quanti, tutti voi, vi ringrazio. Oggi pensavo che con questa giornata di mare, forse l'ultima di mare, molti avrebbero preferito il mare, invece siete qua. Ringraziamo tutti, specialmente i più lontani. A proposito, ci sono due signore che sono venute in treno a Udine e dopo pranzo avrebbero bisogno di un passaggio per la stazione di Ancona, nel treno alle 3:30, quindi qualcuno che si ferma a pranzo e poi va giù, se ce lo può dire in anticipo, altrimenti dobbiamo prenotare una macchina. I lavori della casa sono praticamente finiti, dopo vi invito a vedere il giardino finalmente ripristinato. E il nostro intento è creare un luogo ospitale accogliente, quindi tutti questi lavori non sono fatti soltanto per noi che viviamo qui, ma anche per voi che venite, in modo che tutte le persone si possano sentire accolte e trovino un ambiente gradevole. Quindi dopo, se avete tempo, potete andare a vedere il giardino. Abbiamo tenuto fino ad oggi una bella mostra, che potete vedere nei sotterranei del convento, sui manifesti della Settimana Santa andalusa, con una particolarità. Vedrete queste madonne, queste addolorate andaluse, che sono delle regine, vestite come delle regine, nel massimo del loro splendore. C'è un significato teologico. Il dolore, anziché schiacciare e abbruttire, può nobilitare la persona. Quindi dopo, negli intervalli o dopo pranzo, potete vedere questa mostra. Alcune indicazioni pratiche, come sempre, alla ripresa degli incontri, quindi poi dopo, durante gli altri incontri, non le diamo più. Una richiesta, siccome ci teniamo molto alla casa, so che per i fumatori questa non è una buona notizia, preghiamo le persone di non fumare in nessun ambito della casa, neanche il giardino e il chiostro, perché le mie piante detestano le ciche, ma neanche di fronte alla chiesa, perché c'è un'antica scomunica del Medioevo che manteniamo ancora viva. Chi butta una cica davanti al piazzale della scomunica della chiesa gli prende la scomunica. Vedete, all'ingresso c'è una cassetta, non è che si paga un biglietto, noi viviamo unicamente del nostro lavoro. Non siamo nella greppia dell'8 per 1000 o riceviamo contributi dal Vaticano, niente di tutto questo, viviamo con il nostro lavoro e questo è anche il nostro lavoro. Quindi vi chiediamo di poter contribuire nella cassetta ed eventualmente c'è anche la possibilità, è nata da voi, non è nata da noi, l'idea di creare un'associazione, di diventare soci del Centro Studi Biblici. C'è la possibilità, prenotandosi, di rimanere a pranzo, questo pranzo che ci crea un po' di problemi, perché gli ultimi mesi avevamo i sospetti con Riccardo, Amaro, diciamo, ma non sarà che la gente viene perché si mangia bene più che per l'incontro? Ebbene, il sospetto si è trasformato in certezza. Incertezza. E quando si sente il profumo che già viene dalla cucina, oggi c'è i gnocchi, si capisce. E ringraziamo, allora, sono delle amiche che volontariamente, liberamente si prendono cura del cibo e lo fanno con tanto amore e si vede. E avrete trovato il programma del centro, soltanto alcune indicazioni degli appuntamenti più vicini. E una volta che il programma è stampato è già vecchio, per cui per vederlo sempre aggiornato occorre andare nel nostro sito alla voce calendario, dove lo troverete sempre aggiornato. E per quello che riguarda ottobre, adesso quello che ci aspetta è la 3 giorni, dal 24 al 26. Quest'anno tutti i temi che svilupperemo sono in relazione all'economia. Papa Francesco, tra parentesi, se non avete visto lo spettacolo di Crozza in cui fa la parodia del Papa, guardatelo che è stupendo, è stupendo, è stupendo. Papa Francesco insiste molto sull'economia. Un'economia ingiusta che crea la cultura dello scarto. Allora, quest'anno tutte le tematiche che svilupperemo nuove riguardano l'economia. Inizia con una tre giorni, la tre giorni biblica, 24-26 ottobre. Il tema è nessuno tra loro era bisognoso. Ci saranno interventi di Riccardo Mii e poi Roberto Mancini, il filosofo che molti di voi conoscono e apprezzano, parlerà del suo ultimo libro, Una alternativa possibile all'economia. Per quello che riguarda novembre, torna quello che ormai è un amico carissimo del centro, Vito Mancuso. Come sapete ha pubblicato il suo ultimo libro, Io amo, l'8 novembre, è il sabato pomeriggio, alle ore 17, Vito sarà qui per presentare il libro. Poi, da quando ho fatto l'esperienza in ospedale, ormai sono sempre più le richieste nell'ambito ospedaliero, dove vado ben volentieri, ormai son di casa lì, e il 27, sempre ad Ancona, terrò un incontro per l'AVULS all'ospedale regionale. E via di volta in volta, di mese in mese, vi daremo le indicazioni. Parlavamo prima del nostro sito, il sito è qualcosa di incredibile. Quello che ha creato e che ha cambiato internet nella vita è qualcosa di incredibile. Pensate soltanto che adesso questa mattina, domenica, alle 10, 10 ora locale di Hong Kong, trasmettono l'omelia della domenica, la nostra, quindi da Montefano, viene tradotta in cinese e trasmessa alla radio. È l'omelia di padre Tang Shenfu, perché quello è il mio nome in cinese. Comunque una cosa che farà piacere, il sito, grazie anche ai collaboratori, è tradotto in ben 13 lingue, cinese compreso, è visto in più di 100 nazioni, quindi c'è questa diffusione incredibile del sito che sta andando alla grande. Allora, prima di iniziare, due segnalazioni, due amici cari della comunità hanno pubblicato. Giorgio Candelaresi, che è di Senigallia, amico e socio del centro, ha fatto anche lui un'esperienza ospedaliera di dialisi, allora ha pubblicato questo libretto delizioso, Un giorno sì, un giorno no, cioè i ritmi della dialisi, in cui con ironia, con acutezza, descrive questo percorso della dialisi. Mentre Linda Maggiori è la figlia del nostro medico, che da sempre è stata appassionata della natura, dell'ecologia, ha scritto quest'altro libro, Anita e Nico, una sorta di favola, di racconto, per iniziare i bambini, e non solo i bambini, alla ecologia. Allora, riprendiamo subito, allora salutiamo tutte le persone che sono in diretta, questa volta la diretta non dovrebbe avere intoppi, l'altra volta si interrompeva sempre, ma abbiamo scoperto che era causa di un fulmine che ci aveva danneggiato le linee. Allora, di nuovo, grazie, questi incontri ci sono perché venite voi, se voi non veniste non ci sarebbero questi incontri, quindi vi siamo proprio particolarmente grati. Dove eravamo rimasti? Siamo al capitolo 3 di Marco. Gesù abbandona la sinagoga e la decisione dei farisei, ricordo i farisei sono le guide spirituali del popolo, è quest'uomo bisogna ammazzarlo. E Gesù inizia la latitanza. Che cosa ha fatto Gesù di grave, di tanto grave, da meritare la pena di morte? Gesù è entrato nella sinagoga, il luogo di culto, e trova un uomo che ha un braccio paralizzato. Non è soltanto un'infermità, un uomo con il braccio, l'evangelista fa capire che il braccio destro, quello del lavoro, un uomo con un braccio paralizzato è un uomo che non può lavorare. Se non può lavorare, non può mantenere la famiglia, non può mantenere se stesso, quindi è un uomo senza dignità. Ebbene, Gesù lo pone in mezzo e chiede ai farisei, che lo spiavano per vedere come Gesù si sarebbe comportato, e chiede, in giorno di sabato si può fare del bene o si può fare del male? La domanda per noi sembra assurda, è chiaro, non così. Non così per la mentalità religiosa, perché nel mondo ebraico ci si chiedeva, i teologi, gli scribi, i farisei, di tutti i comandamenti che Dio ha donato al popolo, quale può essere il comandamento più importante? La risposta era: il comandamento in assoluto più importante è il riposo del sabato, perché è l'unico che anche Dio osserva. Si credeva che il sabato Dio e gli angeli nel cielo non facevano nessun lavoro. L'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'accettazione e all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, e per questo era prevista la pena di morte per chi volontariamente trasgrediva il precetto del riposo del sabato. In giorno di sabato sono proibiti da eseguire 39 lavori, come i lavori che sono serviti per la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Ognuno di questi 39 lavori è suddiviso a sua volta in 39 sottolavori, per un totale di ben 1521 azioni che è proibito compiere in giorno di sabato. E tra queste c'è curare gli ammalati. Quindi non solo non si può visitare la persona malata, ma non si può neanche curare. Allora la domanda di Gesù, che fanno a Gesù, non è tanto peregrina. Gesù fa questa domanda, dice: in giorno di sabato si può fare del bene o si può fare del male? Il quesito che Gesù pone è altamente attuale, ed è questo: quando la vita ci presenta una situazione che è in conflitto con la legge divina, Gesù non contesta il sabato, Gesù non contesta la legge divina, ma quando le situazioni concrete ci mettono in conflitto con la legge divina, come deve comportarsi il credente? Osserva la legge divina a scapito del bene dell'uomo o fa il bene dell'uomo a scapito della legge divina? Le persone religiose non hanno alcun dubbio. Quando ci si trova in conflitto tra la legge divina, la dottrina, l'insegnamento religioso e il bene dell'uomo, si sceglie sempre il bene di Dio. Perché? Ma è chiaro. Ci sono due comandamenti principali che non sono identici tra di loro. Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutte le tue forze. Quindi l'amore a Dio è totale. L'amore al prossimo? L'amore al prossimo non è totale. Dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, tra i due comandamenti, qual è che c'ha più spessore? Il comandamento a Dio. Quindi il comandamento a Dio è più importante del comandamento dell'amore al prossimo. Per cui quando ci si trova a dover fare una scelta tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, perché c'è un conflitto, si sceglie sempre il bene di Dio, l'osservanza della legge divina. Perché il comandamento dell'amore di Dio è più importante del comandamento dell'amore agli uomini. Gesù fa tutto il contrario. Gesù, tutte le volte che si trova di fronte alla scelta fare il bene dell'uomo o osservare la legge divina, Gesù non ha mai alcuna esitazione. Sceglie sempre il bene dell'uomo. Perché? Quando si fa il bene dell'uomo, si è certi di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso, per il bene di Dio, per la difesa della legge divina, per la dottrina, si è fatto del male o si è fatto soffrire le persone. Quindi Gesù risolve questo problema. Quando ci si trova, e il problema è molto attuale, sapete, è sempre attuale, perché la vita crea sé, la vita non si ripete mai, la vita è creativa, è originale, presenta sempre situazioni nuove. Allora, di fronte a queste situazioni, come rispondiamo? Con il libro in mano, qui c'è scritto così, 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 perché Dio ha detto così, o lasciamo da parte il libro e vediamo la situazione concreta delle persone? Allora Gesù chiama l'individuo: mettiti in mezzo, e poi chiede: in giorno di sabato è bene fare il bene o fare il male? Tacciono, non rispondono, perché tutto quello che determina il comportamento delle autorità religiose è sempre la convenienza. Non pensano mai a quello che fa il bene dell'uomo, ma sempre alla loro convenienza. E in nome della loro convenienza sono capaci di sacrificare il bene dell'uomo. Allora Gesù si indignò, si rattristò per la durezza del loro cuore, guarì la persona. Gesù, in una sinagoga, luogo di culto, pubblicamente, volontariamente, ha trasgredito il comandamento più importante, per cui merita la morte. Allora, e adesso riprendiamo la lettura, Gesù esce dalla sinagoga, escono anche i farisei, Gesù lascia il luogo di culto per continuare a diffondere la vita. I farisei, per tramare la morte, decidono di ammazzarlo. Allora riprendiamo la lettura del nostro Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 3, dal versetto 7. Gesù inizia la sua vita di latitante. Quante volte l'abbiamo ripetuto, lo dico per le persone che sono qui per la prima volta, quante volte abbiamo ripetuto che non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, meraviglia che sia riuscito a campare così tanto. Perché? Perché lui tutto quello che la legge comandava di fare lo ignora, tutto quello che la legge trascriveva di fare lo fa. E quindi già siamo al capitolo terzo, e poi adesso vedremo il momento drammatico con gli stessi familiari di Gesù che pensano che è andato fuori di testa. Gesù ha una vita a rischio. Gesù è riuscito a campare così tanto perché si è dato continuamente alla latitanza. Poi, non per vigliaccheria, ma perché doveva formare un piccolo gruppo. Poi, quando sarà il momento, deciderà lui come affrontare e dove le autorità religiose. Gesù con i suoi discepoli si ritirò in direzione del mare. Ecco, questi incontri ci aiutano per leggere il Vangelo, perché non è facile leggere il Vangelo e non basta tradurlo. Bisogna entrare nella cultura del tempo. Qui, per esempio, l'Evangelista adopera la parola greca mare. Ma quale mare? Per noi il mare di quella zona, è il mare Mediterraneo. Dal contesto vediamo che non è un mare, ma è un lago. Allora, benedetto Marco, perché scrivi che è mare quando è lago e ci confondi le idee? Perché, l'abbiamo detto tante volte, i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia. Non ci tramandano dei fatti, ma delle verità, che non riguardano la storia, ma riguardano la fede. Perché l'Evangelista dice che Gesù si ritirò in direzione del mare? Perché il mare è il confino con la terra dei pagani. Tutta l'azione di Gesù sarà quella di portare il gruppo che lui formerà verso dove loro non hanno alcuna intenzione di andare verso i pagani. Quelli che erano considerati esclusi dall'azione di Dio, i più lontani, quelli che dovevano essere soltanto sottomessi e castigati, è proprio verso quelli che Gesù va. E i discepoli non hanno alcuna intenzione di seguire Gesù per andare ai pagani. E se notate, specialmente nel Vangelo di Marco, tutte le volte che Gesù dice saliamo sulla barca e andiamo all'altra riva era il confine con la terra pagana, se notate tutte le volte immancabilmente che Gesù si monta sulla barca e decidono di andare all'altra riva, scoppia una tempesta. Benedetto Cristo, prima di partire, vuoi dare un'occhiata alle nuvole? Perché è vero che le tempeste erano improvvise sul lago di Galilea, ma insomma qualche avvisaglia ci poteva essere. Possibile che tutte le volte che decide di andare all'altra riva scoppia una tempesta? Cos'è questa tempesta? È lo spirito contrario dei discepoli, che non ne vogliono assolutamente sapere di andare in terra pagana. Perché? Perché c'è la categoria del merito. Ci sono persone che meritano l'amore di Dio e altri che ne sono escluse. La novità strabiliante è ancora oggi non compresa che l'amore di Dio non è dato come un merito per le virtù delle persone, ma come un regalo per i bisogni delle persone. Tutto questo fa difficoltà ad essere compreso. Allora si ritirò in direzione del mare, molta folla dalla Galilea. La Galilea è la regione dove Gesù sta operando. Quindi molta folla, nonostante la condanna a morte, segue Gesù. Come mai questo? Come mai la gente, tra quello che decidono le autorità e Gesù, scelgono Gesù? Perché, e questa è la forza sempre attuale del Vangelo, la voce di Gesù è la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. E quando risuona questa voce, la gente sente che c'è dell'autenticità. Quali criteri abbiamo per riconoscere se una voce viene da Dio o non viene da Dio? È molto semplice. Il messaggio di Dio è un messaggio d'amore e l'amore può essere sempre e soltanto offerto e mai imposto. Per cui quando un messaggio ci viene offerto, ci viene proposto e sentiamo che l'accoglienza di questo messaggio ci rende più liberi, ci dà più serenità, viene da Dio. Al contrario, quando una dottrina, un messaggio viene imposta, e tanto più grave viene imposta sotto pena di castighi in caso di trasgressione, lo può annunciare chi lo annuncia, questo messaggio non viene in assoluto da Dio, perché Dio offre ma non impone. Allora dalla Galilea sentono questa voce di Gesù, lo seguono, ma quello che è strano, dalla Giudea, questo è clamoroso, è scandaloso, addirittura è da Gerusalemme. Possiamo capire la Galilea, sappiamo com'è composta Israele, al nord c'è la Galilea, in mezzo c'è la Samaria, la terra meticcia, e al sud c'è la Giudea. Ma tra queste due regioni c'è una grande differenza, cominciando dal nome. Giudea, dove ha sede la città santa, Gerusalemme, deve il nome a chi? A Giuda. Giuda, il grande patriarca, capo di una delle 12 tribù, la tribù più importante. Quindi Giudea prende il nome da Giuda. Galilea? Galilea al nord era una regione abitata dai contadini, dai bifolchi, dai poveri, gente grezza, gente ignorante, gente sempre bellicosa. E il profeta Isaia, indicando questa regione selvaggia e di selvatici, con disprezzo la definì il distretto dei pagani, cioè sono più pagani che ebrei. Distretto in ebraico si scrive Gelil, per cui da Gelil è Galilea, per cui la Galilea non c'ha neanche un nome. Allora che dalla Galilea seguono Gesù si può capire, dalla Giudea, addirittura da Gerusalemme, la santa sede, la città santa del tempo, da l'Idumea è il sud del paese, da oltre il Giordano, quindi dalla parte destra, fino all'estremo nord, dalle parti di Tiro e Sidone, l'attuale Libano, un'enorme folla che aveva ascoltato, notate qui, stride qualcosa nella grammatica, aveva ascoltato le cose che, cosa si ascolta? Le cose che diceva, l'insegnamento. Invece l'Evangelista, e non si è sbagliato, dice, aveva ascoltato le cose che faceva. È strano, perché si ascolta una parola, non si ascolta un fatto. Perché l'Evangelista dice che la folla aveva ascoltato le cose che faceva? Perché Gesù non agisce annunciando una nuova dottrina, ma una nuova maniera di rapportarsi con gli uomini. Questo è il fatto di Gesù. La grande novità portata da Gesù è che mentre prima di lui i leader spirituali volevano portare gli uomini verso Dio, ma quando si vuole portare l'uomo verso Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro, perché non riesce a seguire lo stesso ritmo di marcia, e qualcuno addirittura ne rimane escluso, perché non gliela fa. La rivoluzione di Gesù è che lui non è venuto a portare gli uomini verso Dio, ma ha portato Dio verso gli uomini. E quando si porta Dio verso gli uomini, nessuno ne rimane escluso. Ma in questo portare Dio verso gli uomini, Gesù si è scontrato con il muro della religione, che imponeva dei riti purificatori alle persone per accogliere il Signore, dei riti penitenziali. Gesù nulla di tutto questo. Il Dio che lui porta agli uomini ama ogni uomo senza condizioni, senza imporgli delle condizioni particolari. Allora questi sono i fatti. I fatti quali sono? L'amore di Dio per tutta l'umanità. Non c'è una persona che per il suo comportamento possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Quindi parlano i fatti, è questo quello che conta. Il fare diventa il messaggio. Qui l'Evangelista sta dando delle indicazioni anche alla comunità cristiana. Non annunciate dottrine, praticate dei fatti, trasmettete esperienze vitali, Poi quando la gente sarà incuriosita da questo fatto e vi chiederà il perché, allora insegnerete. Ma prima i fatti. La tragedia della nostra catechesi è che annunciamo la dottrina senza farla precedere e spesso senza neanche farla accompagnare dai fatti. Il risultato? Il fallimento completo. Pensate alla tragedia che è nell'attuale Chiesa, il catechismo. Il catechismo, si sa, preti, parroci, catechisti, danno l'anima veramente per gli anni in cui insegnano catechismo per un risultato completamente fallimentare. Lo dicono i preti che su 100 ragazzi che vanno a catechismo, fatta la cresima, 90 non ne vedono più, rimangono 10 notoriamente più tonti. Tutti gli altri andati via. Allora uno si chiede, se fossi direttore di un'azienda, di una fabbrica, e vedo che il risultato è questo, e dopo i primi fallimenti cambio qualcosa. Cambio il direttore, cambio gli operai, cambio i macchinari. Non è possibile, una ditta non si reggerebbe con un impegno così fallimentare. Ripeto, questi parroci e questi catechismi veramente danno l'anima. Il risultato fallimentare. Perché? Ma è chiaro, indottrinano i ragazzi, anziché far fare loro esperienze vitali. I ragazzi non hanno bisogno di dottrine, hanno bisogno di esperienze vitali e soprattutto hanno bisogno di imparare divertendosi. È il gioco quello che crea. Io ricordo una volta stavo a un incontro, stavo per iniziare la messa, ero già uscito, mi arriva una suora con una classe di bambini del catechismo sugli 8 anni. E come potevo celebrare la messa per gli adulti con un gruppetto di bambini così? Allora quando sono entrati ho chiesto, dico, bambini, noi stiamo per celebrare la messa, ma voi cosa preferite? Preferite giocare o che celebriamo la messa? E la risposta, giocare. Benissimo. E allora ho celebrato la messa giocando con loro. È stata una cosa bella per i bambini, ma bella anche per gli adulti. E come ho fatto? Mi sono messo sopra l'altare, seduto, ho detto, io sono Dio e sono in cielo. E voi siete sulla terra. Quelli che adesso rispondono esattamente a quello che io dico, vengono con me in paradiso, in cielo. E facevo delle domande, e c'avevo già qualcuno con me seduto sopra l'altare. A un certo momento ho fatto una domanda a uno, e quello che era a fianco a me gli ha suggerito. Allora io ho detto, tu torna giù perché hai suggerito. E sapete lui? Una lezione di teologia che mai dimenticherò per tutta la vita? No. Tu sei Dio e non puoi castigare. Che lezione! Sono rimasto senza parole. Ecco, abbiamo condotto tutta l'Eucaristia in una maniera comprensibile ai bambini. Allora il catechismo, mi rivolgo appunto ai catechisti, deve essere gioco, deve essere allegria, trasmettendo esperienze vitali. Chiusa la parentesi. Andare verso il mare, abbiamo visto all'inizio, Gesù va verso il mare, perché quando aveva chiamato i discepoli, aveva detto, venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Cosa significa pescare? Pescare un pesce significa tirar fuori la bestiola da quello che è il suo ambito vitale e dargli la morte. Pescare un uomo che sta nell'acqua significa al contrario salvarlo dalla morte e dargli la vita. Però c'è qualcosa che non va. Disse ai suoi discepoli che gli tenessero pronta una barchetta a causa della folla. La gente, abbiamo visto, questa gente, c'è un'esplosione di gente che segue Gesù, ma Gesù si sente costretto da questa gente, non si sente libero, e allora minaccia di andarsene via. Dice, gli tenessero pronta una barchetta a causa della folla perché non lo opprimessero. Infatti, poiché aveva curato molti, gli si buttavano sopra per toccarlo tutti quelli che avevano tormenti. La gente si butta addosso a Gesù. Sembra non più interessata al suo messaggio, alla sua proposta di conversione, di cambiamento. Vogliono soltanto da Gesù l'effetto immediato e concreto della vicinanza con lui. Questi persone che gli si buttano sopra, dice l'Evangelista, erano quelli che avevano tormenti, non dice i malati, l'uso improprio del termine greco, che non si applicava mai a malattie e infermità, era usato per indicare le vittime di un'oppressione sociale e politica. Vedono in Gesù il liberatore, vedono il leader e sono pronti a passare dalla sua parte. Allora Gesù, che non vuole essere il leader di nessuno, minaccia di andarsene. E qui ecco che cosa accade. Accade la tentazione e gli spiriti immondi. Vediamo chi sono questi spiriti immondi. Il termine greco che traduciamo con spirito significa forza, energia. Quando questa forza viene da Dio, si chiama santo. Quando noi diciamo lo Spirito Santo, non significa la qualità di questo spirito, ma significa l'attività di questo spirito. Santificare, consacrare, significa separare la persona che accoglie questo spirito dal negativo, dalla sfera del male, e spingerlo sempre più, in maniera crescente e progressiva, verso il bene. Quindi lo spirito, quando viene da Dio, si chiama santo. Qui invece abbiamo uno spirito che, dice l'Evangelista, è immondo o impuro. Quando lo spirito viene da realtà contrarie, ostili a Dio, si chiama uno spirito immondo. È uno spirito che viene accettato dalla persona, sono ideologie, sono dottrine che rendono refrattari e ostili all'azione divina. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui. Vedete che non è che compiono qualcosa di negativo, sono subdoli. Si prostrano davanti a lui e gridavano dicendo: tu sei il figlio di Dio. Beh, dicono il giusto, no? Tu sei il figlio di Dio. Gesù non è d'accordo. Ma egli sgridava loro ripetutamente affinché non lo manifestassero. Allora ci sono questi spiriti immondi, quindi forze che non vengono da Dio, che però riconoscono in Gesù la divinità e addirittura lo proclamano: tu sei il figlio di Dio. Perché Gesù non è d'accordo e addirittura li rimprovera perché non lo manifestassero? Allora torniamo all'inizio del Vangelo, perché è importante comprendere come l'Evangelista scrive. Il Vangelo di Marco inizia con queste parole: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questa espressione, figlio di Dio, ritorna alla fine del Vangelo, quando Gesù muore e finalmente ci sarà una persona che capirà che Gesù è figlio di Dio e dirà: veramente costui è figlio di Dio. Quello che non aveva capito la famiglia, quello che non aveva capito la folla, quello che non aveva capito i discepoli, chi lo capisce? Un pagano, un centurione. È il centurione che ha crocifisso Gesù, scrive l'Evangelista, vedendo come moriva, cioè avendo soltanto risposte d'amore, dice: questo veramente è figlio di Dio. Quindi l'inizio e la fine del Vangelo si aprono su questa espressione figlio di Dio. Qui invece gli spiriti immondi dicono: tu sei il figlio di Dio. È tutta questione di un articolo. Sapete, l'articolo determinativo indica qualcosa che è conosciuto. Un conto se io dico il medico, mi riferisco a qualcuno in particolare, un conto se io dico un medico, uno dei tanti. Allora l'articolo il significa uno che è conosciuto. Bene, Marco inizia il suo Vangelo presentando Gesù non come il figlio di Dio, ma come figlio di Dio, perché il Dio che Gesù presenta è completamente nuovo, completamente diverso da quello che la tradizione religiosa, da quello che l'istituzione religiosa ha imposto alle persone, e va scoperto per tutto il Vangelo. Allora, quando questi spiriti immondi gridano a Gesù: tu sei il figlio di Dio, si rifanno al Dio della tradizione, cioè a un Dio di potere, a un Dio che minaccia, a un Dio che castiga, a un Dio che opprime, un Dio che chiede sacrifici. Gesù in nessun modo sarà questo. Allora tutto lo sforzo dell'Evangelista è far scomparire questo Dio nuovo che si manifesta in Gesù. E qual è la novità? È drammatico, sono 2000 anni che c'è questa novità, ma ancora non è stata recepita. E qual è la novità? Che quel Dio che la tradizione religiosa aveva presentato lontano dagli uomini, un Dio al quale le persone non potevano rivolgersi direttamente, ma avevano bisogno di tutte le mediazioni, dei sacerdoti, del tempio, del culto, la novità portata da Gesù e per la quale Gesù ci ha perso la vita, è che quel Dio che la religione presentava lontano dagli uomini, un Dio che faceva sentire le persone sempre in colpa, sempre bisognose di chiedere il perdono, sempre bisognose di pagare penitenza, quel Dio non era mai esistito. Era un'invenzione della religione per la propria convenienza. Il Dio di Gesù, che Gesù presenta, non solo non è lontano dagli uomini, non solo non è vicino, ma è intimo nelle persone. È una rivoluzione. Dio è dentro le persone. In noi c'è la pienezza della divinità, che si manifesta tutte quelle volte che siamo pienamente umani. Più siamo umani, più Dio si manifesta in noi. Ma questo è un terremoto. Perché se Dio è dentro di me, ma che bisogno ho di andare in un luogo di culto? Che ho bisogno ho di andare da una persona religiosa? Che bisogno ho? Crolla tutto quanto. Ecco perché Gesù è stato ammazzato. Quindi Gesù non è il figlio di Dio, ma è figlio di Dio. Questi spiriti immondi, al potere oppressore delle folle, vogliono opporre un altro potere, quello che viene da Dio stesso e che Gesù deve esercitare in suo nome. Ma l'importante è che ci sia il potere. Agli spiriti immondi non interessa chi detiene il potere, l'importante è che ci sia il potere. Fin tanto che c'è qualcuno che detiene il potere, il Satana regna. Perché mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, gli spiriti immondi o il Satana è il potere che opprime le persone. Invece Gesù è venuto a portare le persone pienamente alla libertà. Allora Gesù, di fronte a tutto questo, rifiuta, alla minaccia della folla che lo opprimeva, si è messo su una barca pronto ad abbandonarli. Di fronte alla tentazione degli spiriti immondi, che è la folla, che dice tu sei il figlio di Dio, Gesù impone il silenzio e fa qualcosa che gli costerà la vita. Siamo al versetto 13, poi salì su, ecco di nuovo torniamo, l'articolo adesso lo lasciamo, gli evangelisti non sono dei grandi, solo dei grandi teologi, sono dei grandi letterati e scrivono adoperando tutte quelle tecniche letterarie dell'epoca in cui l'articolo gioca un ruolo. Poi salì su il monte. Allora abbiamo detto la differenza tra il e un è che il significa qualcosa conosciuto, un qualcosa che non si sa. Qui l'Evangelista non scrive poi salì su un monte, ma salì su il monte, con l'articolo determinativo. Allora, dà per scontato il monte. E qual è questo monte? Non lo sappiamo. Non è che dice Gesù salì sul monte Sinai, salì sul monte degli Olivi, salì sul monte Tabor. No, salì su il monte, senza dare nessun'altra indicazione. Ma l'articolo determinativo riporta alla simbologia del monte. Che cos'è il monte? Nell'antichità il monte era considerata la dimora degli dei, perché il monte, essendo il luogo della terra più elevato, più vicino al cielo, era il luogo della divinità. Avete notato che quasi tutti i santuari stanno sempre in alto, in montagna, perché la montagna è quella che avvicina al cielo. Allora basta pensare all'Olimpo nella cultura greca, la sede degli dei. Il monte indica la condizione divina. Gesù, che è Dio, manifesta la sua divinità come Mosè. Ah, oh, cari miei, guarda, che servizio! Il fiocchetto leggermente storto. Grazie. Grazie, Amaro. Ha notato la difficoltà, grazie. Pure. Quindi Gesù salì sul monte, indica la condizione divina. L'Evangelista si rifà a un episodio famoso nella storia di Israele, quando Mosè salì sul monte Sinai, ma poté salire soltanto lui. Dio disse: tu sali, ma nessun altro può avvicinarsi a questo monte, il monte è la condizione divina, altrimenti muore. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio geloso della sua condizione divina. Ricordate la povera sorte delle due prime creature, chiamate Adamo ed Eva. Volevano la condizione divina e hanno fatto una brutta fine. Quindi è un Dio geloso della sua condizione divina. Il Dio di Gesù non solo non è geloso della condizione divina, è desideroso di condividerla con le persone. E infatti allora Gesù salì sul monte, convocò quelli che egli voleva. Il verbo volere, questo verbo greco adoperato dall'Evangelista, significa voler bene a qualcuno, compiacersi. Indica che alla base della chiamata c'è l'amore di Gesù per i suoi. L'altra novità, che ancora non è compresa, siamo duri, che Gesù ha portato, è che il Dio di Gesù non viene incontro alle necessità degli uomini. Non è un Dio che risponde ai bisogni degli uomini. Gli uomini sono nel bisogno, elencano le loro necessità e via, si insiste, preghiere, tridue, settenarie, novene, finché arriva a Dio. Questo è il Dio della religione. Il Dio di Gesù non viene incontro ai bisogni degli uomini, ma li precede. Questa è la buona notizia. E guardate che quando si comprende questo, la vita cambia da così a così, eh? Perché quando sappiamo che Dio non lo devo più informare sulle mie necessità, sui miei problemi, sui miei malanni, non devo chiedere, non devo supplicare, perché Dio, ancora prima che sorgesse il problema, lui già è intervenuto. Questo dà un'enorme crescente serenità. E qualunque cosa capita nella vita si affronta con grande serenità. E si comprende, quello che dico come un tormentone, che nella vita si vede che non incontriamo mai pietre che ci schiacciano, ma solo pane che ci alimenta. Come Gesù ha detto, chi di voi, se il figlio ha fame, gli dà una pietra al posto del pane? Allora convocò quelli che egli voleva. Quindi l'amore di Gesù è il motivo che precede la chiamata. E andarono da lui. Abbiamo detto che gli evangelisti sono dei grandi letterati e quindi usano lo stile letterario dell'epoca. C'è una particolare formula grammaticale greca, andare da, che significa rompere con il presente e con il passato, cambiare pagina e andare verso una realtà. Allora, scrive l'Evangelista, convocò quelli che gli voleva e andarono da lui, andarono da Gesù. Allora sono le persone che cosa hanno fatto? Hanno rotto con l'istituzione religiosa che ha condannato a morte Gesù e vanno da Gesù, cioè vanno verso la vita. Lo stesso verbo, l'unica volta che lo ritroveremo in tutto il Vangelo, sarà per indicare il tradimento di Giuda. Giuda, scrive l'Evangelista, andò dai sommi sacerdoti. Giuda fa il processo contrario. Anziché rompere con l'istituzione e andare verso Gesù e avere la vita, Giuda va verso i sommi sacerdoti. Cioè rompe con Gesù e va incontro alla morte. L'Evangelista è radicale. C'è una scelta da fare. O si va verso Gesù e si va nella pienezza della vita, o si va in altre direzioni e purtroppo si incontra la pienezza della morte. Allora ne costituì 12 che stessero con lui per inviarli a predicare con autorità per scacciare i demoni. I numeri nei Vangeli e nella Bibbia. I numeri hanno sempre valore figurato, non hanno valore aritmetico, matematico. È importante, altrimenti non comprendiamo quello che l'Evangelista ci descrive. Noi nella lingua italiana adoperiamo i numeri in maniera figurata. Solo è talmente abituale che non va ogni volta spiegato. Se io dico dammi due spaghetti e vado a fare quattro passi, un'ora che ti aspetto, o un classico, se adesso mi cade il bicchiere in terra, in quanti pezzi va? Tutti lo sapete. E perché dite mille? Bugiardi, l'avete mai contati? Che ne sapete che va in mille pezzi? Eh? Io dico che va in 885 pezzi. Perché diciamo mille pezzi? Mille è una convenzione per dire distruzione totale, è irriparabile il bicchiere che va in mille pezzi. Allora i numeri nella Bibbia e nei Vangeli hanno sempre valore figurato. Il 3 significa quello che è completo, il 5 i libri della legge, il 6 l'imperfezione, il 7 la totalità, il 10 i comandamenti e, ci fermiamo qui, non facciamo una lezione di matematica, il numero 12, 12 è uguale Israele. Perché è uguale Israele? Perché Israele si riteneva che era composta dalle famose 12 tribù. Allora tutte le volte che nei Vangeli troviamo il numero 12 significa che riguarda Israele. Poi adesso nella seconda parte spiegheremo meglio. Soltanto questo. Li chiama e ci sono tre azioni. Stare con Gesù, inviarli a predicare e cacciare i demoni. Lo vediamo alle 11 in punto, dopo l'intervallo. Chi vuole può andare a vedere la mostra, prendere un caffè. Alle 11 in punto per la seconda parte. Grazie.